File 15, pagina 62, capitolo 3. Il cuore ebreo del signor Morpurgo, Elio e gli ebrei di Udine, frammenti di una storia difficile. Non fu mai molestato. Il primo capitolo ha ripercorso alcune vicende relative all'elezione di Elio Morpurgo a primo cittadino di Udine 1889, nomina che suscitò la stizzita reazione degli ambienti cattolici udinesi d'indole più intransigente, fortemente nostalgici del potere temporale della Chiesa, un potere spazzato via dai fatti compiuti del Risorgimento, il quale pertanto veniva strenuamente avversato insieme con la conseguita unità. Del resto è noto come il movimento cattolico ufficiale, riconosciuto dalla gerarchia ecclesiastica, si identificasse con questo rifiuto estremo almeno sino alla fine dell'Ottocento. Il secondo capitolo ha invece analizzato, soffermandosi su episodi legati all'inaugurazione dell'organo della Chiesa cittadina di San Giacomo 1890, il perdurare dell'ostilità della curia locale o di una sua parte nei confronti del sindaco ebreo udinese. Un'ostilità in linea d'altronde con la ricorrente polemica clericale, sia di stampo antiebraico, sia rivolta contro lo Stato italiano, cui ho fatto cenno nel soprastante capoverso. Le vicende in oggetto si rivelano peraltro utili anche per scattare qualche istantanea della società e del contesto politico-religioso di riferimento, soprattutto con riguardo al Friuli, ma non solo. Questo è il motivo per cui ho sempre tenuto presente il più ampio e incessante conflitto fra il mondo cattolico e l'Italia liberale nel periodo post-unitario, conflitto di cui gli episodi locali costituiscono sovente nitide cartine di tornasole. Nel primo capitolo, inoltre, pur ponendo in risalto l'ampio consenso raccolto dal Morpurgo presso l'opinione pubblica e presso l'universo liberale, ho anticipato che furono presenti sacche di dissenso nei suoi confronti, specialmente a inizio Novecento. Ora, appartenendo il nostro all'area conservatrice dell'universo liberale, va da sé che, da un punto di vista politico, le critiche più aperte e profonde provennero essenzialmente da radicali, democratici, repubblicani e soprattutto socialisti. Non mancarono, tuttavia, voci di disapprovazione anche dal mondo ebraico, mentre in modo apparentemente paradossale, ma in questo, come in altri casi, si tratta della classica altra faccia della medaglia. Nel corso degli anni si strinsero vieppiù i rapporti di Elio con il mondo cattolico, non escluse autorevoli frange dello stesso, che sulle prime gli si erano dimostrate alquanto ostili. Ancora nel primo capitolo ho altresì rilevato un fatto che ci proietta nel cuore della questione. Nel 1895 Elio Morpurgo, dopo anni di apprezzato servizio come sindaco, divenne deputato per il collegio di Cividale e in quel frangente il quotidiano cattolico di Udine, Il Cittadino Italiano, che nel 1889 aveva addirittura chiesto al neo sindaco di dimettersi in nome del buonsenso, spese per lui parole di stima e di encomio. Ho peraltro inquadrato questo fatto all'interno dei cambiamenti che sicuramente lo favorirono, a partire dal conciliante atteggiamento del vescovo ausiliare Antivari sino alle prime concrete avvisaglie di sintonie politiche fra clericali e liberali di stampo moderato. Come ha osservato il Canepa, l'antisemitismo clericale era stato un contrattacco indiretto al liberalismo e alla laicizzazione e un sottoprodotto dell'insicurezza politica in cerca di un capro espiatorio. Tale antisemitismo, d'altronde, si acquietò nel momento stesso in cui si placò l'anticleralismo liberale e clericali e moderati cominciarono ad allearsi contro il socialismo in difesa dei comuni interessi di classe, mentre gli altri anticlericali di sinistra esitavano, divisi e sulla difensiva. Lo stesso studioso, poi, ponendo in rilievo la frequente collaborazione attiva fra esponenti pubblici ebrei e forze clericali, ha fornito esempi come quelli dell'illustre professore civilista Vittorio Polacco, senatore dal 1910, vicino a Pio X, nella campagna della Chiesa contro il divorzio e nella Lega contro l'ateismo, o di un protagonista di primo piano della vita economica e politica reggiana, del secondo 800 Ulderico Levi, senatore dal 1898, noto per la sua assidua frequenza ai palazzi apostolici, oltre che per aver elogiato pubblicamente la sospensione papale del non expedit, ma il suo saggio in oggetto prosegue così. Si ebbe collaborazione fra ebrei e partiti cattolici, anche sotto forma di partecipazione ebraica, a molte coalizioni clerico-moderate nelle elezioni amministrative dei primi anni del Novecento, collaborazione che culminò nell'appoggio clericale a candidature al Parlamento dei moderati Elio Morpurgo a Cividale e Ernesto Artom a Castelnuovo di Garfagnana nel 1913. Nota: l'astigiano Ernesto Artom, 1868-1935, divenne poi senatore nel 1919, un anno prima di Elio, e del procedimento di nomina fu relatore all'udinese Antonino Di Prampero, già senatore dal 1890 e capofila della parte moderata o conservatrice del liberalismo friulano, cui faceva da contraltare quella progressista guidata da Gabriele Luigi Pecile. Circa queste due illustri personalità friulane ho già riferito rispettivamente nel primo e nel secondo capitolo. Fine della nota. Nel 1909, in occasione delle contestatissime votazioni politiche nel collegio di San Daniele Codroipo e come testimonianza e descrizione del clima percepito e descritto nei piccoli paesi dalla sponda democratica, un brano tratto dal foglio radicale di Udine, Il Paese, osservò: i giornali clerico-moderati accusano i nostri più valorosi campioni di violenze e soprusi, ma bisogna pensare che chi scrisse non ha forse mai attraversato i nostri paesi, dove il prete è assoluto padrone e nessuno oserebbe ribellarsi al suo volere. Nota: le elezioni si svolsero il 7 marzo 1909 fra tafferugli, risse, escandescenze e tensioni di ogni genere. Il moderato cattolico Giovanni Andrea Ronchi risultò nettamente vincitore, ma gli avvocati del radicale Riccardo Luzzato contestarono molte schede che, invece dell'intero doppio nome dello sfidante, ne riportavano solo una parte. La contestazione risultava capziosa, visto che i competitori erano solo due, fra l'altro entrambi notissimi nel collegio, e non poteva esservi alcun dubbio sulla volontà espressa dagli elettori, ma i luzzatiani ottennero il ballottaggio e lasciarono sbigottito lo schieramento moderato, che per protesta si rifiutò di presentarsi alla seconda votazione. Fine della nota. Lo stesso articolo rincarò la dose, precisando che non si voleva negare a nessuno, neppure ai clericali, il diritto di avere un proprio deputato, ma denunciando altresì che i moderati e i preti nell'ultima elezione combatterono con armi leali gesuitiche. Un uomo, Riccardo Luzzato, che da 17 anni onoratamente rappresenta il nostro collegio, l'unico deputato che si sia realmente occupato dei nostri interessi ed abbia ottenuto quello che gli altri non conseguirono, e ancora, continuò, i moderati erano stati dimentichi delle antiche tradizioni e avevano fatto comunella col prete pur di abbattere un glorioso avanzo dei mille, il quale per i suoi trascorsi di garibaldino aveva dovuto subire l'accanimento del clerico moderaturme più mostruoso e selvaggio, specialmente a San Daniele, dove l'opera degrinatoria assurse a un punto terrificante. La parte clericale inevitabilmente accusò a sua volta le forze di sinistra e la massoneria, una volta ancora definita l'apostolo del socialismo, oltre che dell'ebraismo, di voler corrompere le ancora oneste cristiane classi rurali. Il socialista massone era così raffigurato come il lupo in mezzo al gregge che faceva la guerra al parroco del luogo. Ma uno dei pezzi più pregnanti per le questioni che qui ci interessano è costituito da una intervista apparsa ancora sul Paese proprio nel periodo in considerazione. Un anonimo massone, di fronte alla domanda del giornalista, non potrebbe darsi che la Curia abbia sostenuto Ronchi, Giovanni Andrea, avversario politico del Luzzato, il cristiano in odio al Luzzato l'ebreo, aveva risposto: «Ma che ebreo d'Egitto? Se Morpurgo non fu mai molestato, se i preti aiutano di sottomano il professor Ancona, se Lierschel viene da essi quasi apertamente sostenuto a Palmanova, non è l'ebreo che si vuol combattere, si combatte il deputato che votò in Parlamento per la scuola laica, il Luzzato appunto, lo ha detto il Crociato». L'intervistato mostrò così di sapere bene quali fossero i veri problemi in campo e quanto fossero strumentali gli estemporanei attacchi antiebraici di parte cattolica, attacchi caratterizzati da una ostilità per nulla fittizia, anzi secolarmente e profondamente introiettata, ma che strategicamente si esprimeva secondo le opportunità, e sempre secondo le opportunità si ritirava o si mimetizzava, pronta a riaccendersi al momento opportuno, proprio come avveniva su più larga scala e ai più alti livelli della Chiesa di Roma e del mondo cattolico in genere, attacchi ancora dai quali si poteva essere esentati, salvo occasionali recrudescenze, talvolta anche solo di facciata. In caso di accordo o quantomeno di tregua, se si dimostrava di accondiscendere ad alcune priorità cattoliche, in tal senso assai sintomatici appaiono gli accenni sopracitati agli ebrei Elio Morpurgo, che da quando s'era reso disponibile verso le esigenze clericali non fu mai molestato. Ugo Ancona, osteggiato ma anche aiutato di sottomano da una parte consistente di cattolici, e Lionello Jersel de Minerbi, apertamente sostenuto. Una significativa parentesi, la vicenda Cassin o Cassin. Altrove, un esplicito caso rivelatore capitò nel 1913 nel collegio elettorale di Borgo San Dalmazzo Limone, in provincia di Cuneo. Il marchese Filippo Crispolti, influente giornalista d'indole clericale, esponente di spicco dell'azione cattolica e più tardi deputato e senatore, pur dichiarandosi non antisemita, nel 1938 però avrebbe approvato in Senato le leggi antiebraiche, si oppose al candidato ebreo Marco Cassin. In una lettera aperta pubblicata dal quotidiano cattolico torinese Il Momento, egli affermò infatti non solo che gli ebrei hanno la spiccata tendenza a aderire a società segrete anticlericali e che sarebbe stato un pericolo per il bene del cattolicesimo mandare in Parlamento gente simile, ma anche che l'endogamia e l'esclusivismo degli ebrei li avevano tenuti sempre ostinatamente separati per religione e non assimilati come stirpe, ciò che naturalmente aveva suscitato l'ostilità dei cristiani e aveva portato all'antisemitismo. Nota: avvocato, proprietario e fondatore di istituti bancari, consigliere della Camera di Commercio di Cuneo, presidente della stessa per molti anni, il Cassin fu anche commissario governativo, promotore di numerosissime attività economiche della zona, rivestì cariche come quelle di consigliere comunale, prosindaco, consigliere e deputato provinciale, deputato membro della commissione per il dopoguerra, continuò in queste svariate altre attività fino alla morte nel 1927. Fine della nota. Nello stesso frangente anche l'organo clericale di Cuneo, lo Stendardo, pur sempre dissociandosi dall'antisemitismo, esortò gli elettori cattolici a votare contro il giudeo e dichiarò irragionevole pensare che gli israeliti potessero recare giovamente alla causa del cristianesimo, anche se qualcuno di loro, che professava un certo teismo filosofico, con idee veramente e sinceramente liberali, poteva in alcune circostanze essere ritenuto più affidabile, ma non era il caso di quello specifico candidato, il Cassin per l'appunto, e comunque Borgo San Dalmazzo doveva sempre ricordarsi che sarebbe stata una vergogna troppo grande per un paese di così nobile per tradizione cristiana avere a rappresentante un ebreo. Gli elettori, peraltro, sensibili alle proposte del politico ebreo, in particolare l'abolizione sui dazi del commercio interno e la costruzione della ferrovia Cuneo-Nizza, votarono in massa proprio per lui. Ma quel che più importa è la replica di Marco Cassin, contenuta principalmente in una sua lettera aperta pubblicata dal quotidiano democratico liberale Corriere Subalpino. Egli ironizzò innanzitutto sulla pretesa imparzialità del Crispolti, da tutti conosciuto per le sue idee prettamente clericali, e denunciò motivazioni d'indole personale nell'agire dell'avversario, interessi politici di alcuni familiari, dopodiché ne confutò la tesi secondo cui vi fosse incompatibilità tra deputato ebreo banchiere e popolazione cristiana, adducendo una serie di dati di fatto e di calzanti esempi, fra cui a Udine Elio Morpurgo è portato dai clericali a Castelnuovo di Garfagnana l'onorevole Artom, ha tra i suoi validi sostenitori tutti i clericali del collegio Luzzatti, ex presidente del Consiglio dei Ministri, gode nel campo cattolico non poche simpatie, e lo stesso si può dire dell'onorevole Romanin Yacour nel collegio di Piove di Sacco e dell'onorevole Caputo o Caputi nel collegio di Livorno. Ebbene, buona parte di questi uomini illustri appartiene a famiglie di banchieri stimate ed onorate, e nessuno osa attaccarli nei propri sentimenti religiosi o tacciarli di impopolarità perché arricchiti col commercio e con l'industria. Nota: il Cassin, fra l'altro, ricordava che da un quarto di secolo egli si dedicava, più che ai suoi affari di banchiere, alle questioni amministrative ed economiche provinciali, prodigandosi sempre per l'interesse pubblico. Fine della nota. Pagina 66.